Sempre laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori, al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta. Ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva al giovedì in cui va in onda la diretta. Ben ritrovati a tutti voi che ci state seguendo dalle frequenze radio e dai canali social. Oggi è 25 gennaio ed è la festa della conversione di San Paolo ed è anche il giorno in cui termina l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Naturalmente non è un periodo che la Chiesa ha scelto a caso, perché poi secondo il rito antico, il 18 gennaio, poi cadeva anche la cattedra di San Pietro. Quindi questo è il periodo in cui la Chiesa richiama a sé tutti i suoi figli ovunque dispersi, in particolare gli scismatici e gli eretici, gli erranti in generale. Li chiede proprio di tornare nel suo seno materno, che è sempre pronta ad accoglierli. Affidiamo dunque a San Paolo tutti gli eretici, tutti gli scismatici, affinché, come lui alla chiamata del Signore ha saputo dire sì, il Signore li tolse, conosciamo la storia degli Atti degli Apostoli, lui poi l'ha raccontata varie volte anche nelle sue lettere, li tolse proprio con quella chiamata: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, o Signore? Sono Gesù che tu perseguiti. In quel momento divenne cieco, ma sentì proprio cadere dagli occhi qualcosa. Ecco, li tolse in realtà, in quel momento ha cominciato a vedere, piano piano. Ecco, e poi è stato istruito dagli apostoli. Ecco, che succeda a tutti gli eretici, a tutti gli scismatici e a tutti gli erranti, cioè a tutti coloro che non hanno lasciato la Chiesa, ma vivono comunque nell'errore morale, nell'errore di vario tipo, insomma, che possano davvero tornare nel seno materno della Santa Madre Chiesa, così tanto amata poi da San Pio, da Pietrelcina. Il santo che oggi col settimanale leggeremo il suo pensiero, il suo insegnamento, un pensiero mariano, ma come sempre volto ad amare la Chiesa, perché non si possono essere veri cristiani se non si è nella Chiesa cattolica. Come diceva San Cipriano, non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa cattolica romana per madre. E quindi, con Padre Pio, lasciamoci da Padre Pio, da tutti i santi, da San Paolo, lasciamoci guidare proprio nel seno materno di Santa Madre Chiesa, la cui madre è Maria Santissima. Maria Santissima, a cui il settimanale di Padre Pio dedica la copertina in uscita. Ecco, per chi ci segue dai social può vederla in sovraimpressione. E la Madonna della Colomba, perché vedete, lo dico per chi ci segue dai social, è la Madonna con bambino e il bambino tiene fra le sue mani la colomba. Perché la colomba? Perché il 2 febbraio è la festa della Candelora, cioè il giorno della purificazione di Maria Santissima e la presentazione al Tempio del bambino Gesù. Come sapete, secondo la legge di Mosè, era prescritto che 40 giorni dopo la nascita del primogenito i genitori portassero al tempio, lo presentassero al tempio il primogenito e la madre facesse la purificazione. Essendo una famiglia povera, quella di Gesù, hanno portato l'offerta povera, cioè delle colombe. Ecco perché la Madonna della Colomba, in questo bellissimo quadro che ci rimanda alla festa del 2 febbraio, che è anche la festa poi dei religiosi, dei consacrati al Signore. Quindi, in modo particolare, il 2 febbraio preghiamo per le care suore di Radio Buon Consiglio, perché quella sarà anche la loro festa. E le ringraziamo per questo bellissimo servizio che fanno con questo apostolato di Radio Buon Consiglio. Non dimentichiamo anche tutti coloro, i religiosi, che si occupano del settimanale di Padre Pio. Li ringraziamo perché il settimanale di Padre Pio, fondato quasi 21 anni fa dal caro padre Stefano Maria Manelli, è davvero il settimanale della famiglia cristiana. Per questo vi raccomando di fare un abbonamento, potete chiedere anche agli arretrati, o di regalare un abbonamento se siete già abbonati, magari alla vostra parrocchia. Ecco, perché la parrocchia raccoglie la famiglia delle famiglie della zona, quindi a maggior ragione è giusto che abbiano la nostra parrocchia abbia l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Come fare l'abbonamento? Allora, Si può innanzitutto telefonare o inviare un messaggio, un normale SMS o anche su WhatsApp al 351-7339-066. Oppure si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepp.it. Lo ripeto, soprattutto per chi ci segue dalla radio e non lo vede scorrere in sovraimpressione. Allora si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepp.it. E dal sito poi trovate tutte le varie informazioni. Non dimenticate poi anche tutte le varie pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, che è la casa editrice del settimanale di Padre Pio. Vi invito caldamente a visitare il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Poi dalla pagina dei contatti potete ordinare quello che avete scelto per voi o potete fare un regalo. Vi ricordo che oltre pubblicazioni cartacee, quindi libri, riviste, la Casa Mariana Editrice offre anche oggettistica religiosa, quindi rosari, coroncine, medaglie miracolose, eccetera. Quindi, insomma, potete fare un regalo. E naturalmente rosari, coroncine, medaglie vengono benedette, ecco, prima di essere spedite all'acquirente, naturalmente. Potete anche comunque fare l'ordine tramite un numero di cellulare, telefonando oppure scrivendo, mandando un SMS anche su WhatsApp al 388-901-7433. Lo ripeto, 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radioBuonConsiglio.it, così resterete sempre aggiornati sul palinsesto della radio. In modo particolare vi ricordo che domani c'è il Venerdì del Buon Consiglio. Il professor Claudio Circelli intervisterà il figlio spirituale di un servo di Dio, il padre Cuomo. Quindi ci presenterà questa figura così bella, sacerdotale, e abbiamo bisogno proprio di avere figure sacerdotali sante di questo periodo in cui poi c'è anche il calo delle vocazioni. Quindi preghiamo tanto i santi sacerdoti affinché ci concedano, strappino la grazia alla Madre Santissima di santi sacerdoti e ferventi religiosi. Non dimenticate sabato con Maria. Ci sarà il padre Apollonio questo sabato, sempre su Radio Buon Consiglio, sia sui social, sia in radio naturalmente. E poi questo sabato alle 20:30 ci sarà, come sempre, ogni 2 settimane, questo è il secondo sabato del mese, la professoressa Cristina Siccardi con Andare oltre gli inganni. Quindi visitate il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio per restare sempre aggiornati sul palinsesto. Poi ricordatevi che, come sempre, Radio Buon Consiglio segue l'anno liturgico, quindi ecco, ci saranno delle trasmissioni particolari per la Quaresima, per vivere la Quaresima come Dio comanda, preghiera, penitenza e carità. E già che ci siete, sostenete anche Radio Buon Consiglio con una piccola donazione, visto che in Quaresima poi si fa la carità. Ecco, siccome non c'è carità più grande che diffondere la verità, e l'apostolato di Radio Buon Consiglio è proprio questo, allora aiutiamo le care suore nel loro apostolato di carità, che è diffondere la verità. Guardate, basta poco, anche una tazzina di caffè, ma molto preziosa. Ricordatevi, l'obolo della vedova. Ecco. Il Signore vede tutto e il Signore che vede nel segreto ci ricompenserà. Bene, allora andiamo a leggere il pensiero di Padre Pio della settimana, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, però intanto vi annuncio che avremo nella seconda parte della trasmissione un carissimo amico e collaboratore di Radio Buon Consiglio e del settimanale di Padre Pio, che è il professor Paolo Risso, che anche lui ci presenterà la figura. Una figura sacerdotale luminosa, un martire, martire tra virgolette, perché diciamo perseguitato per la fede, che è stato internato nei Gulag. Quindi pensate un po', ecco, che figura sacerdotale. Al momento non vi dico il nome perché non so pronunciarlo, però dopo ce lo dirà il professor Paolo Risso. Ecco. Intanto andiamo a leggere insieme cosa Padre Pio ci insegna questa settimana. E come il padre Stefano ci aiuta a penetrare in questo insegnamento di San Pio da Pietrelcina. Allora, il settimanale ha titolato questo pensiero di Padre Pio, La luce di un padre. Di cosa si tratta? Torno ad esporvi, dice Padre Pio, di bandire dal vostro spirito sempre col divino aiuto qualsiasi pensiero afflittivo e di servire il Signore nella letizia del vostro spirito. È vero che la divina grazia ci investe molte volte con la luce afflittiva, manifestando le nostre indegnità e la divina misericordia, però è sempre la luce di un Padre che ama e salva. Padre Pio, già con altri suoi pensieri, ci dice Padre Stefano, che salutiamo e le assicuriamo le nostre preghiere. E adesso con questo suo nuovo pensiero torna a insegnarci con cura che la nostra vita spirituale ha bisogno di serenità e di quiete interiore, esortandoci quindi a bandire dal vostro spirito, sempre col divino aiuto, qualsiasi pensiero afflittivo di servire il Signore nella letizia del vostro spirito. Infatti, nel progresso della vita spirituale, per la nostra santificazione personale, come scrive appunto Padre Pio, noi possiamo sempre notare la presenza di alcuni accesi fervori d'amore, oppure di alcune amare realtà interiori. Senza l'uno non c'è l'altro. Il Signore ci dà l'amaro e ci dà anche il dolce. E non riesce facile a ciascuno di noi gestirsi, giustamente, dice Padre Stefano, in campo spirituale nella maniera più feconda e vitale. Padre Pio scrive molto bene, quindi che è vero che la Divina Grazia ci investe molte volte con la luce afflittiva, manifestando le nostre indennità, ma in tal modo vuol farci ben intendere la personale responsabilità delle nostre indennità e miserie, di cui dobbiamo però riuscire a liberarci e a disfarci con tutta la nostra buona volontà. Noi dobbiamo metterla alla buona volontà, tutta. Poi ci aiuta il Signore, però la buona volontà la dobbiamo mettere. Tuttavia, conclude infine Padre Pio, non dobbiamo dimenticare che è sempre la luce di un Padre che ama e che salva. Quando il Signore ci mostra le nostre indegnità, non lo fa per demoralizzarci, per, diciamo così, per usare un linguaggio moderno, buttarci giù, ma per farci capire quanto aiuto Lui ci vuole dare e ci ha già dato, per farci capire che ci sta sempre con noi, che nonostante quelle indegnità possiamo progredire nella grazia, liberarci anche delle nostre debolezze, dei nostri vizi, dei nostri capricci ed elevarci. Perché Lui ci vuole angelici, cioè santi. A imitazione di Maria Santissima e dei santi che hanno imitato Maria Santissima. Quindi non ci dobbiamo demoralizzare quando Dio nostro Padre ci mostra quanto siamo indegni. Anzi, anche questo è grazia. Ci sta dicendo, ti sto aiutando proprio nella tua indegnità. Ti basta la mia grazia, infatti, dice all'Apostolo San Paolo. La mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Quindi non ci dobbiamo abbattere a causa della nostra debolezza. Anzi, proprio in quei momenti che Dio ci dà tutta la forza di cui abbiamo bisogno per fare quello che Egli ci chiede di fare, cioè santificarci. Quindi Dio, beh, lui è il vero grande pedagogo, sa cosa darci al momento giusto, se darci la caramella o se darci invece una medicina amara. Qualsiasi cosa Egli ci dà, però ce la dà per il nostro bene. Ci dice Padre Pio e come ci ha spiegato Padre Stefano. Quindi ringraziamo il Signore nostro che sa e ci dà quello di cui abbiamo bisogno nel momento giusto della nostra vita. Padre Pio, per esempio, è stata una medicina amara per questi tempi, perché in un tempo in cui si è perso il senso del peccato, egli è stato un confessore rigoroso, fermo e autorevole, ma anche tanto misericordioso, tenero, ma mai ha ceduto ai compromessi e non voleva nemmeno che lo facessero i penitenti, così come i suoi figli spirituali e tutti i suoi devoti, perché così la vita cristiana, diceva una pubblicità degli anni 80, così o pomì, cioè tertium non dato, o si è cristiani pienamente o non si è affatto cristiani. Ricordo che San Luigi Orione, un altro santo sacerdote che poi fu anche amico di Padre Pio, disse: o si è apostoli o si è apostati, o si è santi o non si è santi, non c'è una via di mezzo. Quindi o ci santifichiamo, cioè salviamo le nostre anime, oppure purtroppo l'altra scelta non è che l'inferno. Un inferno che sarebbe bello fosse vuoto, ma non è possibile che sia vuoto, ci ha spiegato Padre Serafino Maria Lanzetta nella sua catechesi di questa settimana dello scorso lunedì. Il Signore ce l'ha detto chiaramente, che c'è questa triste realtà, l'inferno, dove ci sono i diavoli che si ribellarono a Dio e dove vanno le anime che si dannano, che si ribellano a Dio su questa terra. Quindi a noi la scelta. O Dio o o la perdita di Dio, o il paradiso o l'inferno. A noi la scelta. Dio ci vuole tutti in paradiso, ma non tutti vanno in paradiso. Bene, però allora noi abbiamo bisogno della bella figura, delle belle figure dei santi, cioè di coloro che sono andati in paradiso e che pregano per noi perché anche noi possiamo andare in paradiso. Oggi, oltre che abbiamo parlato di Padre Pio, ci parlerà di una bellissima figura sacerdotale, tra poco il professor Paolo Risso, tra un minuto dopo lo stacco musicale. Non cambiate canale, rimanete con noi. A tra poco. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Professor Risso, mi sente?
La sento, signora Est, sono contento di sentirla e di poter parlare ai nostri ascoltatori.
Grazie, professore, perché non manca mai di accettare il nostro invito e lei qui naturalmente è di casa, oltre che nel
No, ma
settimanale.
io ringrazio tanto, sono commosso.
E grazie
Siamo
per averci
già in
presentato.
diretta?
Siamo già in diretta e volevamo proprio ringraziarla per averci presentato questa figura così luminosa di sacerdotale. Chiedo scusa, non ho ancora detto il nome perché non riesco a pronunciarlo bene, quindi lascio a
Ma
lei il
neanche io non lo
piacere.
pronuncerò bene.
Prego, a lei la parola, professor Risso, grazie ancora.
Signora Esther, un attimo fa ci ha detto che per andare in paradiso ci sono utili, ci servono gli esempi dei santi, perché ogni santo che viva come un consacrato a Dio nel sacerdozio, nella vita religiosa, che viva nel matrimonio, fedele alla legge di Dio, ci indica la strada e avendo già raggiunto la meta del paradiso può intercedere per noi, può intercedere per noi. Santa Teresina di Gesù Bambino diceva che i santi sono i nostri grandi amici in cielo e che hanno cura di noi, come hanno avuto cura dei fratelli quando erano su questa terra. Io nella mia vita ho letto non so quante migliaia di figure di santi. Santi, servi di Dio, cristiani esemplari, e mi è abbastanza facile parlare di qualcuno di loro, scrivere di qualcuno di loro. Sul settimanale di Padre Pio, di domenica prossima, a pagina 10, ci sarà un mio articolo intitolato Don Vladislav Bukovinski, un pugile della fede. Chi è costui? Lo diciamo in questo discorso che adesso ci apprestiamo a fare. Nasce il 22 dicembre 1904 in territorio polacco, una cittadina di cui non sono capace, a pronunciare il nome. Oggi è terra d'Ucraina. È figlio di proprietari terrieri di forte tradizione cattolica. È molto intelligente, studioso, frequenta gli studi ginnasiali a Kiev e prosegue poi in altre due cittadine. Dunque cerco di leggerli i nomi: Nirienka e Ploskirov, dove nel 1918 muore la mamma. Una vita già fin dall'adolescenza segnata dal dolore. Due anni dopo, a causa della rivoluzione di Lenin, Bukovinski con la sua famiglia fugge con la famiglia a Svechica. Finalmente nel 1921, dopo tante già peripezie, ottiene la maturità. sarebbe da scoraggiarsi perché l'ambiente che ha attorno è difficilissimo, con Lenin al potere, con i bolscevichi comunisti che dilagano dappertutto. Ma Vladislav, ragazzo, non si scoraggia e prosegue per la sua via, sarà un testimone di Cristo. Consegue la laurea in giurisprudenza, nel frattempo matura la vocazione al sacerdozio. Potremmo dire che è una follia voler fare il prete coi comunisti al potere, ma entra nel seminario maggiore di Cracovia e intraprende gli studi di teologia presso l'Università Jagellonica. È un giovane entusiasta di Gesù e della missione sublime che lo attende. L'impegno continuo nello studio, la tensione di rassomigliare a Cristo lo rende fragile e si ammala, ma non perde la fiducia, anzi ne approfitta per approfondire la sua fede, per intensificare la preghiera e maturare il suo sì definitivo al Signore. Il 28 giugno 1931 viene ordinato sacerdote dal cardinale Adam Stefan Sapieha, arcivescovo di Cracovia. Sarà lo stesso che ordinerà sacerdote Karol Wojtyła, il futuro Papa Giovanni Paolo II. Nei primi anni di sacerdozio svolge il ministero pastorale come docente di religione presso il ginnasio di Racca, in Polonia, e come viceparroco a Szczuka, sempre in Polonia. Ma i superiori hanno già messo lo sguardo su di lui. È un sacerdote giovanissimo, ma abbastanza speciale, abbastanza eccezionale. Nel 1936 il suo ministero sacerdotale si fa più intenso. Viene trasferito in Volinia, precisamente a Luc, per insegnare in seminario. Per la sua esemplarità di vita diviene un modello per i suoi seminaristi, predica ritiri parrocchiali, avvicina le anime a Gesù, si occupa della catechesi nelle scuole. Doveva per forza dar nell'occhio un prete attivo così. Per la sua elevata cultura, la sua generosa dedizione apostolica, nel 1938 viene nominato rettore dell'Istituto di Scienze Religiose e segretario diocesano di Azione Cattolica. È preside praticamente di un istituto di teologia. Scrive articoli luminosi sulla rivista Vita Cattolica. Nel 1939, poco prima della caduta della città di Luc sotto il dominio sovietico, viene nominato parroco della cattedrale di quella città e chiede di essere incardinato in tale diocesi. In quelle dolorose vicende dell'occupazione sovietica, Don Vladislav offre conforto e soccorso ai cittadini polacchi condannati alle deportazioni in Siberia. Una cosa terrificante. Solo la sua fede eroica e il suo ardente amore a Gesù lo sostengono quando il 22 giugno 1940 anche lui viene arrestato e rinchiuso in prigione a causa del suo ministero sacerdotale. Da quella volta tutta la sua vita sarà segnata dall'odio a Cristo, dall'odio alla fede che i suoi nemici continuano a manifestare e a sprigionare in questo mondo. Nella prigione sovraffollata, i soldati di Stalin iniziano un'orrenda decimazione, sparando a raffica sui detenuti. Don Vladislav scampa alla morte per miracolo, poiché il Signore Gesù lo vuole vivo e forte per continuare a portare la sua divina presenza in mezzo a tanto orrore. Viene scarcerato il 26 giugno del 1941 e riprende il servizio pastorale prendendosi cura di nascosto dei fuggitivi, dei prigionieri, dei bambini spesso affamati, degli ebrei, perseguitati un po' da tutti, di tutti quelli che si trovano nel bisogno. Ma ciò non è gradito ai bolscevichi. Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 1945, quando la guerra sta per finire, lo arrestano nuovamente insieme al vescovo e all'intero capitolo della cattedrale. Qual è l'accusa? È un fuorilegge? No, l'accusa è semplicemente di essere una spia del Vaticano. Questa accusa viene ripetuta per quasi tutti coloro che vengono arrestati nei paesi dell'est europeo. Tu sei una spia di una potenza straniera e non ti è lecito farlo. ma nessuno è spia, nessuno è spia. Sono evangelizzatori, sono apostoli di Cristo che sono condannati a condividere la passione di Gesù. Senza subire alcun processo, viene condannato ai lavori forzati, deportato e internato nel campo di, e vado a leggere adesso, Chelyabinsk, dove gli viene imposto di tagliare legna e scavare fossati. Pensate, un professore universitario, un preside di facoltà, che viene mandato a tagliare legna e scavare fossati. Se non è un sacrificio questo. Nessuno lo ha mai fermato finora e niente lo fermerà in seguito. Ha 40 anni e gliene restano altri 30 da vivere. La sua sarà una vita fatta di eroismi come milite di Cristo e di pugili della fede per lui. Questa definizione, pugili della fede, io l'ho trovata nel documento con cui Onorio III nel 1216 approva l'ordine domenicano. Siate pugili della fede, dice Onorio III. Questa definizione si addice veramente al nostro sacerdote Don Bukowski, un pugile della fede. Ha nella mente ciò che scrisse il Santo Padre Pio XI il 2 febbraio del 1930. Festa della purificazione di Maria, riguardo, cito le parole del Papa, riguardo alle orribili e sacrilege scelleratezze che si ripetono e si aggravano ogni giorno contro Dio e contro le anime dell'innumerevole popolazione della Russia, tutte care al nostro cuore, anche solo per il tanto che soffrono e alle quali appartengono tanti devoti, generosi figli, ministri di questa Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana. Devoti generosi fino all'eroismo e al martirio. Pio XI scrive queste bellissime affermazioni in un chirografo, in una lettera personale che comincia: ci commuovono, al cardinale Basilio Pompili, vicario di Roma. Don Vladislav vuole essere anche tra quei generosi fino all'ultimo. Nella stessa circostanza, Pio XI, senza paura, aveva parlato della Lega dei Senza Dio militanti, fondata nel 1925 e sciolta formalmente nel 1947, allo scopo di diffondere con ogni mezzo l'ateismo mediante una propaganda senza limiti. Ecco che cosa scrive il Papa. Gli organizzatori delle campagne di ateismo e del fronte antireligioso vogliono soprattutto pervertire la gioventù, abusare della sua ingenuità, della sua ignoranza e in luogo di impartirle istruzione, scienze e civiltà, che del resto, come l'onestà, la giustizia e il benessere stesso, non possono prosperare e fiorire senza religione, lo organizzano nella Lega dei Senza Dio militanti, in cui i figli sono istigati a denunciare i genitori, a distruggere e insozzare gli edifici, gli emblemi religiosi e soprattutto a contaminare le loro anime con tutti i vizi e con le più vergognose aberrazioni. Don Vladislav Bukovinsky è molto lucido su tutto questo, non chiude gli occhi, non chiude gli occhi, non si tira da parte, sa che come sacerdote di Dio deve portare luce, deve portare testimonianza evangelica e chiarire come stanno le cose. Don Vladislav sa bene tutto questo e insieme ai sacerdoti, ai fedeli laici più coraggiosi, vi si è opposto con tutte le sue energie per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, a cominciare dai ragazzi e dalla gioventù, che è il futuro della Chiesa. Ora che è imprigionato nei gulag sovietici può farlo solo con la preghiera e con l'offerta, ma appena uscirà sarà un'esplosione di luce, un'esplosione di fuoco, un incendio d'amore. Dopo il periodo a Chelyabinsk viene trasferito nel campo di Zhezh Kazgan, nell'attuale Kazakistan, è destinato ai lavori forzati nelle miniere di rame per 10 ore al giorno. In quella vita durissima risplende la sua santità, il suo amore a Cristo che illumina la sua vita come un sole luminoso. Non lo si vede mai triste né aspro con i suoi persecutori. Non si odono parole cattive uscire dalla sua bocca. Testimonia la legge di Dio, legge di verità e di amore sino in fondo, perdonando, sull'esempio di Gesù, i suoi carnefici. Ha all'alba di ogni giorno, prima che i detenuti vengano mandati ai lavori, celebra la Santa Messa su un pancone, usando paramenti confezionati con della povera stoffa trovata in prigione. Dalla celebrazione quotidiana della Messa trae il coraggio eroico di compiere la sua missione di sacerdote in quell'ambiente. Cosa fa? Visita l'infermeria, dove spesso si va solo per morire, tiene conferenze e istruzioni, conforta gli sfiduciati, confessa ridonando la grazia a quanti incontra, sacrificando a volte anche le ore di sonno, dà la comunione eucaristica a quanti, preparati con la confessione, la desiderano. Notate, svolge il ministero in un campo di concentramento, in tempi di prigionia, e nulla lo ferma. I suoi carcerieri riconoscono la sua buona condotta e nel 1954 gli permettono di essere trasferito a Karaganda, nel Kazakistan centro-settentrionale, dove fa da guardiano al cantiere edile. Un giorno, durante la celebrazione della Santa Messa, arriva la milizia sovietica e gli ordina di interrompere la celebrazione. Don Vladislav continua la messa e nessuno dei presenti esce. Non si può pensare, né ci si può permettere, di abbandonare Gesù ostia sull'altare. L'anno seguente gli viene proposto di ritornare in patria, in Polonia, ma non accetta e rimane lì, in Kazakistan, perché ha trovato il suo ambiente, il suo posto di lavoro, dove potrà fare ancora tanto bene, in Kazakistan, e a continuare la sua missione di apostolo eroico di Gesù. Con tutto questo, che cosa c'entra la Madonna? La Madonna c'entra tantissimo. È la Madonna che lo sostiene, è la Madonna che forma in lui il testimone invincibile del Vangelo. Don Vladislav sprezza ogni pericolo e va diritto per la sua strada, come Gesù. Ma dà di nuovo fastidio ai comunisti, tanto che il 3 dicembre del 1958 viene arrestato per la terza volta con l'accusa di aver formato una comunità cattolica illegale, di aver fatto propaganda religiosa tra i bambini e i giovani, di possedere materiale contro lo Stato. Che materiale aveva? Delle bombe? No, aveva dei Vangeli e delle immagini sacre avute clandestinamente in seguito viene sottoposto a processo, la terza volta. Don Vladislav rifiuta l'avvocato difensore d'ufficio poiché potrebbe parlare a suo danno, e servendosi dei suoi studi giovanili di giurisprudenza si autodifende pronunciando un discorso con tale forza che i giudici comunisti ne rimangono sbalorditi. Lo condannano a 3 anni di lavori forzati. Ancora una volta, più di prima, la Santa Messa e il Rosario, ecco la Madonna, sono la sua forza. Prega di continuo anche per i suoi persecutori. Il rosario. Da anni Don Vladislav si è fabbricato un rosario con i grani di mollica di pane e lo sgrana di continuo, almeno più che può, la messa, il rosario, poi il lavoro del detenuto. Un giorno, mentre sta pregando, un poliziotto lo coglie sul fatto. Che cosa fai? Gli domanda. Sto pregando, ma è proibito. Don Vladislav conclude. Si calmi, tranquillo. Mi raccomando, in futuro pregherò in modo che lei non se ne accorga. Il lavoro, le sofferenze di ogni genere, soprusi fisici e morali, non gli mancano. Resiste nonostante abbia già trascorso 13 anni nei gulag, sopportando ogni genere di abuso. Finalmente viene liberato ancora una volta ed è pronto a continuare la sua missione in Kazakistan, diventato ormai la sua seconda patria. Il 3 dicembre del 1974, a 70 anni, sfinito a causa di Gesù, unica ragione della sua vita, celebra la sua ultima messa. Alla sera dello stesso giorno, aggravatosi, riceve l'unzione degli infermi, poi va a vedere Dio per sempre. Tra i ragazzi che lo avevano conosciuto c'era Athanasius Schneider, che oggi è vescovo ausiliare di Karaganda, del Kazakistan. Monsignor Schneider si ispira a esempi così. L'11 settembre del 2016 il cardinale Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, a nome del Papa, ha celebrato la messa per la sua beatificazione nella cattedrale di Karaganda, in Kazakistan. E nell'omelia il cardinale Amato lo ha definito missionario coraggioso di Cristo quando regnava un'ideologia repressiva che voleva estirpare dal cuore dell'uomo ogni senso religioso della vita. Oggi possiamo pregare il beato Don Vladislav Vukovskij, il quale con la messa e un rosario di mollica di pane è stato un vincitore. Non aveva cannoni, non aveva missili, non aveva aerei, non aveva eserciti, ma è stato un vincitore, come Gesù che ha vinto il mondo. Ecco, in questo nostro tempo così difficile, la Chiesa mette in risalto, noi stessi li possiamo incontrare leggendo le loro opere, i santi degli ultimi tempi, i santi che devono traghettare la Chiesa di oggi, tanto confusa, a volte ci sembra una madre coperta di fango, ma è sempre una madre, è sempre la Chiesa, per traghettare questo nostro tempo a un tempo migliore, in cui i semi di Vangelo che abbiamo ricevuti, che la nostra terra, che la nostra umanità, che la nostra civiltà ha ricevuto, dovranno rifiorire. Questo tempo verrà. Noi possiamo affrettarlo con la fedeltà ai nostri doveri di tutti i giorni, con la preghiera intensa, soprattutto con il rosario alla Madonna, e con l'esempio, la testimonianza, il nostro piccolo apostolato, ciascuno secondo le sue possibilità. Il Crisostomo diceva che è più facile che il sole non faccia luce, che il sole si spenga, piuttosto che un cristiano vero non faccia luce, non risplenda. Noi, appoggiandosi all'esempio, all'intercessione di santi come Don Vukovskij, e ce ne sono migliaia di santi così, dobbiamo fare la nostra strada, che è la strada di Gesù, a fronte alta, andando controvento, costruendo un pensiero nuovo, ma un pensiero nuovo non secondo le novità della terra, ma un pensiero nuovo che rispecchia il pensiero nuovo di Cristo, che è l'unica novità che è venuta nella storia. Non ci sono altre novità, non c'è altra strada, non c'è altra salvezza, ma c'è Lui. Che può tutto, che può risolvere tutto. Io saluto i miei ascoltatori, non ho altro da aggiungere, sono contento di poter far conoscere tante figure belle. Se il Signore mi dà salute, sabato compio 77 anni, e se il Signore mi dà salute lo farò ancora, perché attraverso questi esempi passa Gesù. Abbiamo modelli di vita cristiana, abbiamo modelli di vita consacrata a Gesù. Attraverso questi esempi, attraverso anche questi scritti tanto semplici, tanto umili che mi riesce di fare, confido che passa Gesù.
Sì, grazie professor Risso per il suo apostolato sul settimanale qui su Radio Buon Consiglio. Grazie perché ci presenta sempre queste figure luminose e ci ricorda che anche in tempi bui come questi, anticristiani, davvero basta solo una luce di un cristiano per illuminare il mondo. Grazie, grazie professor
Grazie a
Risso.
lei, grazie a lei Esther, grazie a tutti i teleascoltatori, saluto tutti i miei amici che mi hanno ascoltato, e in particolare Franco e Gabriella, che sono due miei amici, più o meno miei coetanei. Saluto
Siete
tutti,
giovani nella
tutti.
fede.
Siamo ragazzi antichi, come dice il vescovo emerito di Asti, siamo ragazzi antichi, siamo pueri centum annorum, come il profeta Daniele.
Certo.
Ave Maria.
Grazie professor Risso e arrivederci perché i suoi articoli sul
Arrivederla.
settimanale non mancheranno e anche qui non mancherà la sua presenza. Le
Io
facciamo tanti
ringrazio
auguri di buon
tantissimo.
compleanno.
Grazie, grazie a
Sì.
tutti.
Bene. Carissimi teleradioascoltatori, abbiamo avuto il piacere di avere il professor Paolo Risso. Abbiamo ancora qualche minuto, se dalla regia mi dicono ancora quanto ci possiamo trattenere e poi vediamo di esaminare ancora il settimanale. Allora, c'è ancora tanto da dire, guardate, è ricchissimo il settimanale di questa settimana. Prima non abbiamo avuto il tempo di leggere il sommario, leggiamo il sommario, allora leggiamolo insieme. Allora, intanto ringraziamo ancora il professor Paolo Risso che ci ha presentato Don Bukowski, spero di averlo pronunciato bene, ecco. Un sacerdote che è stato d'esempio anche per un bravo e dotto vescovo di questi tempi, che è Sua Eccellenza Monsignor Athanasio Snyder. Vedete questa, vedete, i santi ispirano davvero e ci aiutano con le vocazioni. E quindi affidiamo tutti i sacerdoti, magari in questo momento che sono in Ucraina sotto la guerra e che sono perseguitati e che stanno facendo il loro difficile apostolato in tempo di guerra. E stanno portando i sacramenti ai soldati, alle famiglie distrutte, separate, divise, nei conventi e monasteri bombardati. Vedete, abbiamo davvero bisogno dei santi. Guai il secolo che non ha santi. Non c'è castigo più duro del Signore di un secolo senza santi. Ma il Signore è buono e misericordioso e i santi ce li concede. Bene, andiamo allora a leggere il sommario del settimanale di questa settimana. Allora, prima di tutto, come sempre, c'è il pianeta Padre Pio, con il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano che abbiamo letto, poi Suor Maria Cecilia Piamanelli, nipote di Padre Stefano, ci presenta l'epistolario di Padre Pio, un pensiero di Padre Pio. Un insegnamento di Padre Pio, che se volete conoscere, vi invitiamo ad acquistare il settimanale di Padre Pio. Poi abbiamo il pianeta spiritualità, abbiamo l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer, e poi abbiamo due articoli di Padre Stefano Maria Manelli che riguardano il 2 febbraio, la festa della Candelora, la presentazione al Tempio del Signore e la purificazione di Maria Santissima. Del primo articolo Padre Stefano ci spiega che cos'è questa bella festa e poi ci parla dei 3 giorni di buio profetizzati dalla beata Anna Maria Taigi e qui Padre Stefano ci ricorda l'importanza delle candele benedette per quei giorni. Quindi facciamo scorta di candele benedette, perché quei 3 giorni, il grande castigo che arriverà all'umanità e che è stato profetizzato anche a Fatima, dobbiamo essere pronti, dobbiamo vegliare ed essere pronti anche con le candele benedette. Guai se non avessimo candele benedette a casa. Poi c'era l'articolo su Don Bukowski, che ci ha presentato prima il professor Paolo Risso, e in più Claudio Cecelli, amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, continua a parlarci di questa santa famiglia che è la famiglia Manelli, la famiglia di Padre Stefano. La settimana scorsa il professor Cecelli ci ha presentato Mamma Alicia, questa settimana ci presenta Papà Settimino. Ricordiamo questa famiglia davvero tanto tanto cara a Padre Pio, tanto da definirla la mia famiglia. Quindi pensate un po' quanto è stata preziosa questa famiglia agli occhi di Dio. Poi abbiamo un articolo, o meglio, una pagina scelta fra i libri di Pierre Dufouet, questo grande autore di spiritualità francese che ha scritto molti libri per la santificazione coniugale e familiare. In modo particolare, il settimanale, questa settimana ci propone un articolo preso dalla donna nel matrimonio in cui Pierre Dufouet, adesso l'ho pronunciato bene, ricorda che la santificazione dei coniugi non è al di fuori del matrimonio, ma nel matrimonio, perché a quello Dio li ha chiamati e a ciò Dio dà loro le grazie col sacramento del matrimonio. Ecco, quindi mi raccomando, cari sposi che ci state ascoltando, leggete molto attentamente queste pagine. Poi abbiamo il pianeta catechesi per la nostra formazione personale. Abbiamo un'altra pagina scelta dai testi del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo. Parentesi, preghiamo per la beatificazione di Don Dolindo. Don Dolindo questa settimana ci spiega il peccato. Che cos'è il peccato? È l'ingratitudine verso il nostro Creatore. Ci ribelliamo a Lui perché gli siamo ingrati. Meditiamo molto su queste pagine di Don Dolindo. Poi abbiamo il pianeta Mariano. Padre Apollonio, continua Padre Alessandro Maria Apollonio, grande Mariologo nonché studioso ed esperto di Fatima, continua a presentarci Fatima e il segnamento del messaggio di Fatima. In modo particolare, questa settimana ci parla della penitenza marializzata. Di cosa si tratta? Abbonatevi al Settimana dei Padri Pio e lo scoprirete. Approfitto per ricordarvi che sabato con Maria ci sarà padre Alessandro Maria Apollonio che proprio ci parlerà in modo particolare di Fatima. Poi abbiamo il pianeta Totalità con un bell'articolo del professor Guido Vignelli che è anche amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio. Molto spesso fa lui i venerdì del Buon Consiglio, mi pare una volta al mese se non ricordo male. Ecco, ci racconta che cosa è successo dopo la dichiarazione della Dicastero della Dottrina della Fede, Fiducia Supplicans. Il professor Guido Vignelli ci dice che le periferie della Chiesa hanno contestato il centro. Voi sapete quanto sono importanti le periferie per Papa Francesco, che lui chiama periferie esistenziali? Ebbene, proprio le periferie, per esempio l'Asia, l'Africa, sono quegli episcopati che hanno detto che non sarà applicata la fiducia supplicans nelle loro diocesi, cioè non saranno benedette nemmeno in questa nuova invenzione del Dicastero per la dottrina della fede, le cosiddette benedizioni non liturgiche, non sacramentali, ma pastorali, non si capisce bene cosa siano, nemmeno in questo modo le coppie irregolari o dello stesso sesso. Quindi ecco, una profezia all'incontrario per l'attuale gerarchia romana. Ecco. Vi invito davvero a leggere questo interessante articolo del professor Vignelli perché spiega bene invece che sì, è vero, come diceva Papa Francesco, che c'è tanta vitalità nelle periferie, ma hanno una fede molto, molto romana, molto più romana di chi sta a Roma in questo momento. Poi abbiamo il pianeta religione, con un bell'articolo della professoressa Cristina Siccardi che ci presenta il metodo educativo di Don Bosco a confronto con quello di Dominani. Ricordiamo che il 31 gennaio è la festa di San Giovanni Bosco, che è stato un grande pedagogo, un grande educatore della gioventù, in modo cattolico, a differenza di quello di Don Milani. Per chi volesse approfondire l'argomento, intanto abbonatevi al settimanale di Padre Pio, ma vi ricordo che lo scorso anno, su Andare oltre gli inganni, trovate sia in radio, sia nel sito web della radio, sia su YouTube della radio, trovate la trasmissione dell'anno scorso di Andare oltre gli inganni della professoressa Siccardi, in cui ha affrontato anche questo argomento. Quindi potete approfondirlo leggendo l'articolo, ma anche ascoltando la sua bella catechesi, la sua bella conferenza dell'anno scorso. Per il pianeta apologetica non può mancare anche lui il professor Corradonier, che anche lui collabora con Radio Buon Consiglio, e dice perché se si ama la Madonna si è fedeli alla dottrina? Perché la Madonna, ci spiega il professor Nier, è la debellatrice di tutte le eresie. Quindi la vera devozione mariana non può che comportare la fedeltà alla dottrina cristiana. Però naturalmente dovete approfondire e quindi abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Sull'ostia del cuore immacolato ci presenta l'ultima fatica letteraria di padre Stefano Maria Manelli, che è il libro Il dono di sublimità della teologia. La teologia oggi è tanto bistrattata, forse perché tanti teologi hanno fatto un sacco di danni, però questo non significa che la teologia non sia preziosa, anzi è preziosissima, perché è lo studio della sacra dottrina, cioè di quello che Dio ha rivelato agli uomini. Quindi è davvero un libro da regalare al parroco, da regalare a tutti i sacerdoti che conosciamo perché può essere loro d'aiuto proprio per capire quanto sia bella la teologia cristiana, lo studio della sacra dottrina. Anzi, ricordo in modo particolare che questa domenica, il giorno di uscita del settimanale di Padre Pio, di questo numero del settimanale, il 28 gennaio, ricorre la memoria liturgica di San Tommaso d'Aquino, il grande teologo domenicano che insieme al grande teologo francescano San Bonaventura sono state le colonne della teologia del Medioevo e che ancora oggi, nonostante qualcuno la voglia cambiare o addirittura aggiornare, modernizzare, rimane la teologia della Chiesa, la metafisica medievale di queste grandi figure che a partire da Sant'Alberto Magno poi trovano in San Tommaso e in San Bonaventura il loro vertice. Quindi vedete quanto è bella allora lo studio della sacra dottrina, la teologia. E poi abbiamo infine il pianeta famiglia, con una bella e ghiotta ricetta della settimana, mattonella di ricotta al caffè. Ringraziamo l'Unione Sarda perché ci dà davvero una ricetta più bella, più buona e più bella dell'altra. Mamma mia, vi faccio una confidenza: i peccati di gola sono il mio tallone d'Achille. Qui mi tenta un po' il settimanale di Padre Pio e l'Unione Sarda, però il cibo non va disprezzato, va usato con moderazione, quindi una volta ogni tanto si può fare, ecco. E poi abbiamo l'angolo dei bambini, a cura della redazione. Antonella La Rotella, di cosa si tratta? Care mamme e papà che ci state ascoltando, cari nonni, parlatene con i vostri bambini. Bene, prima di salutarci, vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto, si può visitare il sito ufficiale, che è www.settimanalepppio.it. E lì trovate tutte le indicazioni. Oppure potete telefonare o inviare un SMS normale, uno o SMS WhatsApp a questo numero di cellulare che è il 351-73-39066. Potete anche telefonare. Se le care suore non vi rispondono subito, non preoccupatevi, vi risponderanno appena possibile. E poi vi ricordo anche di visitare il sito ufficiale di Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale, che è www.casamarianaeditrice.it. Dopo che avete scelto la pubblicazione che volete acquistare o regalare, oppure una corona del rosario, una medaglia miracolosa, una coroncina della Divina Misericordia, una corona angelica, vedete un po' voi, potete ordinarla dalla pagina dei contatti, oppure potete inviare un messaggio o telefonare al 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Restate sintonizzati su Radio Buon Consiglio per non perdere la programmazione della settimana e anche la prossima programmazione della Quaresima. Vi ricordo che domani, per il venerdì del Buon Consiglio, il professor Claudio Cincelli intervisterà un figlio spirituale del padre Cuomo, questa gloriosa figura sacerdotale, che speriamo che venga anche lui beatificato il prima possibile. E poi sabato c'è sabato con Maria con padre Apollonio, di cui vi ho già anticipato prima, e in più alle 20:30 ci sarà Andare oltre gli inganni con la professoressa Cristina Siccardi. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, noi ci rivediamo giovedì prossimo con la trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, il settimanale della famiglia cristiana e soprattutto cristiana cattolica. Preghiamo oggi che termina l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani perché sull'esempio di San Paolo che seppe dire sì alla chiamata del Signore, anche gli eretici, gli scismatici e gli erranti tornano nel seno della nostra Madre, la Santa Madre Chiesa. E preghiamo a Vergine Maria che protegga sempre la Santa Madre Chiesa, Mater Ecclesia, ora pro nobis. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.